Briciole di Magistero. La caratteristica della condizione umana è una continua oscillazione fra bene e male. Bene e male convivono nell'animo dell'uomo e nel mondo. Ma proprio di questo mondo e di questo uomo Dio ha avuto pietà. Vespri dei Santi Pietro e Paolo del 1962, 28 giugno. La riflessione è di Papa Giovanni.
Il sorriso è commisto al gemito. I punti estremi del gaudio sono occupati dal lutto. L'uccello è nato per il volo. L'uomo è destinato al pesante lavoro. L'ecclesiastico è anche più incisivo. Una grande occupazione è riservata a tutti gli uomini. Un giogo minaccia la vita di tutti i figli di Adamo. Nel mare i pesci più piccoli sono divorati dai più grandi. Così nel mondo i piccoli uomini sono schiacciati dai forti e dai prepotenti. Ebbene, è sulla vastità di questo mondo che si stende la misericordia dell'Altissimo, a redenzione dalla schiavitù, a elevazione dalle più nobili energie. È su questo mondo che il Padre Celeste ha mandato il Figlio suo unigenito, rivestito di umana carne, per assistere tutti i figli dell'uomo nello sforzo della loro risurrezione dalle miserie della vita e per riaccompagnarli fino alle altezze della vita eterna. La Chiesa di Cristo, diffusa ubique terrarum, viene rappresentata nel Vangelo della barca di Pietro, che Gesù predilesse, da cui sovente amò parlare come il maestro dei popoli, e che in una circostanza particolarmente misteriosa e solenne, questa di cui riferisce San Luca nel capo quinto del suo Vangelo, amò indicare agli apostoli suoi come appunto il più elevato delle divine conquiste del suo regno.
Prima della più grande impresa spaziale del secolo, la conquista della Luna, vi furono numerosi lanci preparatori. Si arrivò, diciamo, per gradi a quel grande successo. La prima circumnavigazione del satellite si ebbe alla fine del 1968, dunque 7 mesi prima della conquista della Luna, con la missione Apollo 8. Paolo VI ne parla all'Angelus del 28 dicembre e prende spunto per riflettere su quanto i progressi della scienza ci accompagnino a volgere lo sguardo a Dio.
Non possiamo sottrarci alle riflessioni che l'impresa spaziale testé compiuta solleva nelle menti degli uomini. E indubbiamente il ripensamento di questo fatto singolarissimo sarà utile al progresso della coscienza umana, sia per ricordarle le proporzioni sbalorditive dell'universo rispetto alla nostra infima piccolezza, sia per disporla a concepire la vita terrestre in termini più esatti e più comunitari, e sia per risvegliare il senso del mistero della vita umana, dei suoi destini e dei suoi rapporti con l'essere primo, trascendente e sovrano, da cui il cosmo deriva la sua esistenza e la sua segreta finalità. È questa una grande meditazione a cui la nostra formazione religiosa ci ha preparati. Abbiamo anche noi ammirato la preghiera di Frank Borman, il primo dei 3 astronauti prima della sua partenza per il viaggio interplanetario e abbiamo ricordato la celebre frase del pensatore francese: per lo spazio l'universo mi comprende e mi inghiotte come un punto, per il pensiero io lo comprendo. La statura dell'uomo nel prodigioso confronto col cosmo risulta immensamente piccola e immensamente grande. Il mistero cristiano che si posa sull'uomo mette in evidenza da sempre questa duplice dimensione del nostro essere e rende il nostro pensiero pronto alle vertiginose considerazioni dell'esperienza cosmica, con una conseguenza che ci consola e che ci esalta: la necessità del concetto di Dio, della sua esistenza e della sua conoscenza si impone con maggior forza e irrompe nella mentalità angusta ed empirica che spesso ci facciamo della divinità, per dilatare all'infinito il nostro infantile pensiero, per stimolarlo a ripetere con senso nuovo e profondo la semplice, sublime, insuperabile invocazione evangelica: Padre nostro che stai nei cieli.
Una preghiera al patrono d'Europa da parte del Papa che ha contribuito a cambiare il volto dell'Europa. 28 settembre 1980, Giovanni Paolo II è pellegrino a Subiaco.
O San Benedetto Abate, l'umile successore di Pietro e i vescovi dell'Europa che tu hai tanto amata, siamo venuti in questo luogo nel quale, giovane studente, hai cercato e trovato il significato più vero della tua esistenza. In questo luogo nel quale, aiutato dal silenzio, dalla riflessione, dalla preghiera, dalla penitenza, ti sei preparato ad essere docile strumento della misericordia di Dio, che voleva fare di te una guida ed un maestro per l'Europa, per la Chiesa, per il mondo. Siamo venuti in pellegrinaggio al fine di esprimere anzitutto la nostra immensa gratitudine alla Trinità Santissima per il dono che 15 secoli fa ha fatto alla Chiesa, ed altresì al fine di dire a te, o santo patrono dell'Europa, la nostra fervorosa ammirazione per la tua piena corrispondenza alla grazia ed ascoltare quel messaggio che tu hai vissuto in te ed hai anche trasmesso alle future generazioni, radicato sulla forza liberante del Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
Il tredicesimo apostolo, l'uomo che da persecutore dei cristiani si tramutò nel più fervido annunciatore del Vangelo, San Paolo, ne parla Papa Benedetto XVI all'udienza generale del 26 ottobre 2006.
Egli brilla come stella di prima grandezza nella storia della Chiesa e non solo di quella delle origini. San Giovanni Crisostomo lo esalta come personaggio superiore, così dice, addirittura a molti angeli e arcangeli. E Dante Alighieri, nella Divina Commedia, ispirandosi al racconto di Luca negli Atti, lo definisce semplicemente vaso di elezione, che significa strumento prescelto da Dio. Altri lo hanno chiamato il tredicesimo apostolo e realmente insiste molto di essere un vero apostolo perché il risorto lo ha chiamato, o addirittura lo chiamano il primo dopo l'unico. Certo, dopo Gesù, egli è il personaggio delle origini su cui siamo maggiormente informati. Infatti possediamo non solo il racconto che ne fa San Luca degli Atti degli Apostoli, ma anche un gruppo di lettere che provengono direttamente dalla sua mano e che senza intermediari ce ne rivelano la personalità e il pensiero. Come non ammirare un uomo così? Come non ringraziare il Signore per averci dato un apostolo di questa statura? È chiaro che non gli sarebbe stato possibile affrontare situazioni tanto difficili, a volte disperate, se non ci fosse stata una ragione di valore assoluto, di fronte alla quale nessun limite poteva ritenersi invalicabile. Per Paolo questa ragione, lo sappiamo, è Gesù Cristo, di cui egli scrive: l'amore di Cristo ci spinge, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro, per noi, per tutti.
Briciole di Magistero.